Elementi di interpretazione della Bibbia di tipo epistemico, l'interpretazione epistemica della Bibbia, qual è la sua natura? Ho già esposto anche nella sintesi che l'episteme cosa fa? Spiega la Bibbia tramite la filosofia e la metafisica e spiega la filosofia e la metafisica tramite la Bibbia, no? L'interpretazione filosofica della Bibbia. Cioè io ho il sistema metafisico e vi rintraccio elementi da riferirsi alla Bibbia. Poi vado a leggere la Bibbia e dico: guarda qua, questa è l'interpretazione da dare, la do tramite il sistema metafisico e la Bibbia stessa conferma il sistema metafisico. Un rimando biunivoco, metafisica Bibbia, Bibbia metafisica. Per esempio, l'Eden è una regione del cosmo dove c'erano Cosmo Adamo e Cosmo Eva, dalle dimensioni gigantesche, e poi sono caduti. Che ho letto tantissimo tempo fa, forse era di Armando Torno, un articolo del Corriere della Sera, parlo degli anni 90, quando ancora iniziavo a riflettere, ma avevo già la concezione di Cosmo Adamo. Leggevo sull'articolo del Corriere della Sera che, appunto, in una concezione rabbinica ebraica, Adamo è grande come tutto lo spazio. Ecco, non c'è bisogno di fare retorica, non tutto lo spazio, molto grande. Ecco, qui ecco perché è il progenitore del genere umano. La nostra informazione genetica è diversa da quella di Cristo, evidentemente. Cristo l'ha acquisita da noi, perché Dio in paradiso può avere, che ne so, facciamo un esempio così, l'intestino crasso, ma lo ha in modo diverso da come lo abbiamo noi, non solo. Ma l'intestino crasso è proprio di un essere che subisce un metabolismo, introiezione, acquisizione energetica, espulsione, scarti, tipica di un essere che vive in una dimensione particolare del cosmo, tale per cui c'è l'entropia energetica, il decadimento dell'energia dall'alto tenore al basso tenore, e quindi praticamente si solleva l'uomo solo perché c'è lo spirito che lo intercetta, altrimenti decadrebbe. Cioè lo spirito emerge sulla Terra. E quindi c'è il ricambio perché si incarna nella materia e la materia deve ricambiarsi per le particolari condizioni spazio-temporali in cui è posto il pianeta Terra. Quindi, essendo Dio al centro, non subisce l'entropia, non subendo l'entropia non ha bisogno di un intestino crasso. Cristo l'ha acquisito da noi. E noi da chi l'abbiamo acquisito? Da Cosmo Adamo e Cosmo Eva, il cui corpo è stato progettato per essere creato prima della caduta, e perché potesse vivere per un certo tempo mortale anche dopo la caduta, preparato per la caduta, e dalla cui informazione deriviamo noi, quindi per questo che Adamo è progenitore degli uomini. Ed è stato progettato, disegno intelligente. Allora, quindi l'Eden non è metafora, c'è stato, ma non sulla Terra, nel cosmo, quindi interpretazione letteraria della Bibbia. Altra interpretazione letteraria della Bibbia, no? La mela. La mela, dice il teologo, l'esegeta, è una metafora, non è mai esistita la mela. E invece la mela è esistita, solo che non è la mela, è il nucleo energetico, perché nella cultura della scienza, della filosofia, tante volte salta fuori questa energia. L'uomo vorrebbe introiettare l'energia. L'uomo accumula ricchezza, l'uomo vorrebbe introiettare anche l'energia del sole, l'energia nucleare, la potenza nucleare, esplosioni nucleari, boom, l'esplosione distrugge tutto, ma l'uomo vorrebbe accumulare questa energia. Poi il cibo va bene, totem e tabù, l'introiezione totemica, il padre, io introietto il padre, ma vorrei anche introiettare il padre, Dio padre, vorrei introiettare Dio per acquisire la sua potenza. E poi il punto omega dell'universo. E quindi Teilhard de Chardin e anche Frank Capra o Tipler, non mi ricordo chi dei due, no? Il Tao della fisica è Capra e Tipler dovrebbe aver parlato della risurrezione del punto omega dell'universo, e anche, preso anche da Teilhard de Chardin. Quindi c'è la cultura della sfera energetica, dell'energia da introiettare, del punto energetico, ecco, poi ci sono anche cose più precise che non riesco a qui a focalizzare, c'è in tutta la storia della cultura dell'uomo l'idolatria dell'oggetto, è il Santo Graal, quindi l'oggetto che dà potenza energetica. Lo stesso bambino quando vede il giocattolo dà valore all'oggetto e poi mangia il bambino nella fase orale perché introietta, no? E quindi introietta l'oggetto che è simbolo dell'energia. Tutto ciò premesso, non direi proprio che la mela è una metafora, non è mai esistita. La mela è esistita in altre forme, come fonte energetica, che appunto l'episteme chiama fonte, al centro di Eden, che è una regione del cosmo e che è anche simbolo della tecnica, la civiltà della tecnica, il paradiso della tecnica, e la tecnica come torre del computer, il cui nucleo è il processore, e quindi ecco che è l'energia elettrica, e qui è l'energia, la fonte, ecco, quindi la mela non è una metafora. Quindi direi l'episteme dà un'interpretazione non letteraria, perché la mela è ridicola, ma ultraletteraria, perché la mela era simbolo di un'altra cosa che è effettivamente mela, cioè oggetto da introiettare. Come anche abbiamo appena detto, Adamo ed Eva non sono metafore, sono esseri organici giganteschi, più piccoli di Dio, creati, progenitori del genere umano. Quindi tu dici, Adamo ed Eva non sono mai esistiti, sono un simbolo. No, l'interpretazione ultraletteraria, sono esistiti in altra forma. Quindi praticamente questo fa l'episteme, e quindi poi, per esempio, no? i sei giorni della creazione, quindi non possono essere esistiti, è una metafora, non sono mai esistiti. Certo che è una metafora, non è vera quella teoria, non so se è il disegno intelligente, non penso proprio, il creazionismo, qualche ebreo potrebbe pensare che la creazione non è durata milioni di anni, ma solo 6.000 anni, questa è ignoranza, questa è psicosi, stupidità. Ma c'è la possibilità di interpretare quei 6-7 giorni in senso evoluzionistico, considerandoli come appunto la contrazione metaforica di un tempo suddiviso in sequenze. E quindi questa è un'interpretazione ultraletteraria, i 6 giorni, 7 giorni sono esistiti, significa che Dio ha fatto tutto questo in un tempo preciso. E poi appunto abbiamo usato l'esempio della colomba, lo Spirito Santo è metafora, la colomba non esiste. Allora ecco il teologo, l'esegeta, che va a fare cose un po' strambe e dice: è difficile darsi una rappresentazione dello Spirito Santo, perché questa è pura teologia così come la conosciamo, la religione cristiana della teologia contemporanea, che ha ragionato in questi termini: lo Spirito Santo è acqua benedetta, lo Spirito Santo è fuoco divino, lo Spirito Santo è vento gagliardo. Non è vero, lo Spirito Santo è persona, e quindi, se permetti, si incarnerà in un corpo organico, ma il corpo organico avente forma uomo è Gesù. Bene, lo Spirito Santo sarà un animale, quale? Scegliamo proprio quello di cui parla la Bibbia, la colomba. Infatti le mani dell'uomo sono delle ali, e quindi la colomba sta nel corpo umano stesso. Quindi interpretazione ultraletteraria della Bibbia, lo Spirito Santo effettivamente era un uccello, è un uccello. Quindi appunto questo è un esempio di interpretazione epistemica, è epistemica, carattere epistemico, non è che, ecco, della Bibbia. E quindi diciamo che l'interpretazione letteraria è ridicola, la mela non è mai esistita. Ma io offro un tipo di interpretazione ultraletteraria, perché dico che la mela è esistita realmente, solo che non è la mela, è un oggetto che svolge la funzione della mela, cioè di un oggetto da introiettare l'energia. Quindi praticamente questo è il tipo di interpretazione epistemica che dà l'episteme della Bibbia. Un esempio, poi può darsi che abbia anche formulato altre cose, o altre cose saranno da formulare in seguito.